Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il sogno di una cosa, i giorni del Lodo De Gasperi a San Vito al Tagliamento, di Renato Rinaldi.
Allora Tite va in biblioteca perché mi lo go, ma non te lo dago quel che con me, te va a il sogno di una cosa.
Sì, sì, dom, io lì lo trovo.
Quel il valetto, un libro perfetto italiano, è il Friulano tradotto in italiano, è il più bel libro di Pasolini.
Siamo nel 1980. Uno storico sta raccogliendo materiale per scrivere la storia dell'ultima grande rivolta contadina in Friuli. E uno dei testimoni gli consiglia di leggere Il sogno di una cosa.
Il nostro motto deve essere dunque riforma della coscienza, non per mezzo di dogmi, ma mediante l'analisi della coscienza non chiara a se stessa, sia che si presenti sotto forma religiosa che politica. Apparirà allora chiaro che il mondo ha da lungo tempo il sogno di una cosa.
Questa è la citazione di Marx che apre il libro ed ha anche il titolo al romanzo di Pasolini, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che parteciparono a quelle lotte. Negli anni 80 e 90 alcuni di loro sono stati intervistati dagli storici Paolo Gaspari e Beppi Mariuz. Per dare il giusto peso alle parole che seguono, vi chiedo una cosa, di fare finta. Fate finta che sia il 1947, che sia appena finita una guerra mondiale, e fate finta che voi e i vostri amici in cuor vostro quella guerra l'avete vinta e il vostro paese invece l'ha persa. Fate finta che il ponte su cui state pedalando in compagnia attraversa il fiume più largo che conoscete, con un greto fatto di sassi bianchi come la luna. Fate finta di non aver cenato, di aver bevuto solo un paio di bicchieri di vino. Ma soprattutto, fate finta di essere poveri. Molto poveri.
Io tengo la pistola caricata con le palline d'oro.
Certo, non è un bel modo di cominciare un documentario chiedendovi di fare finta. Però, se avete fatto i bravi, se credete davvero di sapere com'è essere poveri nell'Italia del 1947, beh, siamo già sulla buona strada. Per sapere invece come ci si ribella ai propri padroni, dovete avere un po' di pazienza, perché quello succederà dopo, nei primi mesi del 1948. Adesso stiamo semplicemente andando ad una festa.
Questa è la rumba del muchacho stravagante, questa è la rumba del muchacho balbuziente, questa è la rumba che tutta la gente ricanterà co-co-co-co-ri-co. Questa canzone destinata per chi ama, questa canzone tutta alma e sentimento, è il corazon qui allegre io me siento, co-co-co-co-co-ri-co.
Io non avevo bicicletta, allora Pierpaolo mi portava sulla canna quando si andava fuori, come Cusano, la sagra degli asparagi, che poi di asparagi non c'era moneta, non si poteva. Era, si andava per ballare, ma non era che si poteva ballare granché, perché non c'erano i soldi. Si cantava, ah, quanto cantare. Vede questo piatto, questo è il primo premio della gara di samba con Pasolini. E per me è una reliquia, è un tesoro, non lo darei via neanche per non so cosa. Me lo sono sempre portato dietro, sono stata quasi 30 anni a Milano, me lo sono portata dietro e adesso me lo tengo bello, sempre in mostra.
Poi era un ottimo ballerino. Frequentava tutte le sagre di questa sagre paesane, capitava in bicicletta e ballava tutto il pomeriggio, tutta la sera, per ore e ore, per decine di ore riusciva a ballare. So che, diciamo, fra le sue ballerine, e di questo era lusingato, c'era anche mia sorella, che è più vecchia di me, e so che capitavano a casa, non con la Giulia, ma con la bicicletta, capitavano a casa con mia sorella sul ferro della bicicletta ed io naturalmente ero tutto fiero, contento di questo, ma poi tutto è finito lì, si intende.
Il Gatto Verde a San Vito, allora io mi ricordo quando ballavamo, no, con Pasolini, perché lui era, ecco, era regista anche allora, perché mentre si ballava mi diceva un, due, tre, un, due, tre. Ma io sapevo ballare, ballavo anche meglio di lui, ma lui aveva la perfezione, doveva tenere le spalle in un certo modo, le mani in un certo modo, insomma anche nei piccoli, era un regista.
Pasolini ha trovato, riconosciuto a ballare a Lignano. E tutte le sere, tutte le domeniche si ballava insieme, sì, andava a ballare insieme, lì si è fatto una certa amicizia. Quando si andava insieme di Lignano dove ho ballato, lui veniva su per Bagnarola, che io abitavo da mio fratello Bagnarola, e lì si contava del più e meno, si beveva qualche bicchiere di vino, perché erano contadini, portavano fuori un fiasco di vino, e lì si passava fino alle 3 o 4 la mattina.
Andava via tutti i giorni, a destra e a sinistra, tutta la zona qui. Io ero sempre insieme con lui, lui mi veniva a prendere, ci troviamo qua, ci troviamo là, si andava per tutte le parti, le strade erano quelle che c'erano.
Andavate a divertirvi insieme però
anche. Sì, ci andava anche a ballare, e per esempio si faceva il festino di tutta la zona, e poi si faceva la bicchierata, e cos'è, insomma.
Erano tante le occasioni di festa allora.
Si faceva sempre il festino, noi con lui. Stavamo qua, ove, noi in conversazione con lui, me le contava, mi insegnava anche tante robe, sì.
Veniva giù...
La mattina alla sera qua.
Sulle cademe facili, aveva la persona partita con lui.
Lui e suo cugino unico.
Lui veniva giù la mattina e si fermava qua.
C'era la sede della sezione, c'era una grande sala che veniva utilizzata per il ballo domenicale, dove Pasolini era abituato a essere presente, aveva i suoi amici a Lignano, veniva con Nico Naldini, trovava i suoi amici Lino Schincariollo o altri, insomma, con cui ballava e partecipava a questi momenti di svago. Dentro quindi la casermetta c'era la sezione del Partito Comunista.
Con tutti quei bambini, con tutti che parlava, c'era un amico di tutti quanti.
Sì, ma mamma Manuante ieri in Pia Tacadis, sì, che sì, con lui lo aveva in Pia sempre, specialmente me, andavo a ballare e si faceva festini sempre, quasi in tutte le sere, no? Lui c'era del 22 come me, che avevamo ballato un mese fino a qua alla Lignana ogni sera.
Finita la guerra, ho cominciato con i balli, allora ci siamo scatenati tutte le domeniche, sabato sera, forse anche lunedì se avanzava qualche spicciolo. Si andava a ballare, si ballava sempre assieme, gran voglia di ballare e parlare di politica, mamma mia, quanto parlare di politica.
Giri in bicicletta, balli, feste e parlare di politica. Sembrerebbe si potesse riassumere così la vita di Pasolini con gli amici friulani. Ma al di là delle apparenze, questo è un periodo tutt'altro che frivolo. Da quando si è trasferito in Friuli, nel 1942, Pasolini abita nella casa di famiglia della madre, a Casarsa. Ma la vita e le passioni lo chiamano spesso altrove. Appena può, prende la bicicletta e parte.
Amado mio, godiamo quest'ora che ci innamora, ma svanirà.
La sua meta sono i dintorni del comune di San Vito al Tagliamento. Rosa, Ramuscello, Gleris, Cordovado, Carbona, Casabianca, Malafiesta, Braida e Lignano. Soprattutto Lignano.
Sì, per me era un posto importante perché era leggermente più libera. Sia San Giovanni che Casarsa erano molto più bigotte. Lignano non c'era nemmeno la chiesa. E poi un aspetto, già la gente cominciava a chiacchierare probabilmente dell'omosessualità di Pierpaolo. Qui si sentiva più libero. si sentiva più libero proprio, no? Aveva più possibilità di fraternizzare, di andare a ballare assieme. Lui è frequentato, diventa quasi la sua, e legge questa zona proprio come punto di riferimento proprio per la sua vita, per le sue amicizie, insomma.
Ligugnana fino al 1951 negli atti ufficiali non esiste ed è una frazione che aumenta progressivamente la propria popolazione, i propri abitanti, i propri cittadini, ma tutti della stessa tipologia, cioè i figli dei diseredati, dei poveri che a fine 800 avevano chiesto di potersi insediare sulla Ligugnana. Quando Pasolini quindi comincia a conoscere questi territori e a girare da queste parti, si trova attratto dalla piccola Russia. Allora, piccola Russia lo è sempre stata, e Pasolini usa queste parole proprio scrivendone: Ligugnana era la piccola Russia. E se tu arrivi a Ligugnana, dice, non troverai questi grandi spiazzi, queste grandi piazze bianchissime, con queste case povere, con intonaci cadenti e soprattutto senza stalle, orti e campi. Perché? Perché a Ligugnana non abitavano né contadini né mezzadri, ma solo le classi più povere di San Vito, cioè gli operai, i braccianti, quelli che avevano dalla loro parte solo la forza del lavoro. Alcuni sono poi quelli che hanno anche dato delle testimonianze che sono diventati dei capitoli del Sogno di una cosa.
È il primo romanzo che Pasolini scrive ed è il romanzo con cui Pasolini incomincia ad amare questi umili e sceglie di stare dalla loro parte. Lui è giovane, anche lui, e fa questa scelta che dopo lui manterrà per tutta la vita. Non cambierà mai più, lui rimarrà sostanzialmente un comunista, naturalmente bistrattato e linciato in tutti i modi, però la sua scelta di campo la fa. Quindi quello che va a Roma è un Pasolini già formato, ma per formarsi si forma in mezzo a questi contadini friulani, di cui lui poi addirittura diventa in qualche modo sostenitore.
Lui entra in verità nel Partito Comunista nel 48. Da quello che so io e dai documenti è stato subito dopo le elezioni, non prima. Prima aveva condiviso, no, questa aspirazione delle masse contadine.
Il Partito Comunista Italiano prendeva dal 68 al 70% di voti a Ligugnana. Ecco, quindi la piccola Russia era proprio un modo di designare un'area dove il Partito Comunista era presente veramente. L'appartenenza politica era sentita perché si apparteneva a una classe sociale ben precisa. Quindi probabilmente ha imparato delle cose Pasolini a Ligugnana.
Ma Pasolini io lo trovo in questo è un modo molto esemplare di scoprire il mondo. Prima scoprì Freud, ancora durante la guerra, grazie alla Pina Kaltz, che era una profuga che stava lì a Casarsa, e lui scoprì Freud, e Freud per lui era una grandissima scoperta. E poi non più per letture, ma per esperienza fisica ha scoperto Marx. Quando dico esperienza fisica, vuol dire che lui ha visto i corpi dei suoi amici, questi figli di contadini con i quali lui è andato a far bagno al fiume, e dei quali si fece raccontare le loro storie, e questi diventavano, quando avevano una certa età, o disoccupati, o dovevano emigrare, o cominciavano a lottare. Allora Pasolini dice: io con questi coetanei io lotto, e ha scoperto Marx.
Quei figli di contadini, divenuti un poco più grandi, si erano messi un giorno un fazzoletto rosso al collo ed erano marciati verso il centro mandamentale con le sue porte e i suoi palazzetti veneziani. Fu così che io seppi che erano braccianti e che dunque c'erano padroni. Fui dalla parte dei braccianti e lessi Marx.
Il sogno di una cosa, i giorni dell'Odo De Gasperi a San Vito al Tagliamento. Di Renato Rinaldi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.